c'è da parte vostra qualche richiesta di spiegazione, domanda, attualità da commentare, cose che non vi sono chiare?
Un commento sugli avvenimenti di Macerata.
I'm so sorry. Cos'è venuto a Macerata?
L'università di Macerata, una delle più sconosciute.
Io ci ho insegnato 11 anni, grazie. My best compliment, sir.
Una professoressa di lingue ha detto di recitare l'Ave Maria e ho creduto la recitazione di Stelia. Ma sul serio, non sul capito.
Già, che lega il Carlino non mi sembra a suo favore. Ma comunque, non so nulla degli avvenimenti di Macerata. Lei non è mai stata a Macerata? Lei non sa che cosa si perde. È un posto bellissimo, certo. E devo dire la verità, ci sono stato benissimo. Chi non conosce le Marche non conosce la vera Italia. C'è qualche maceratese qua, mi pare di capire. Macerata, che cosa è successo? Si sporge per togliere delle foglie e cade dal terrazzo. Non deve essere questo. Il Brian Moore da Macerata, vabbè, ma questo era un grande. L'umanesimo che innova, non deve essere neanche questo. Le notizie tutte le news temporali, mi dispiace, ma non è pervenuta.
No, io l'avevo cercato. No, che l'avevo visto su Ernesto Carlino e quindi mi era porto con le domande sulla distanza tra Stato, tra la figura che ricopre.
Bisogna vedere che cos'è la notizia, si può commentare la notizia, perché così questa avrebbe recitato l'Ave Maria in classe. Non mi pare possibile. Vorrei vedere che cos'è. Andiamo a vedere il resto di oggi?
No, era un po', era precedente, l'avevo pubblicato il 16.
E vediamo che cosa viene fuori. Notizie per il giocatore, oratorio maceratesi, Ave Maria. Difesa di Clara Ferranti, era una preghiera contro la violenza, era una preghiera che avveniva alle 17:30 in tutta Italia, anche in comunione con la Polonia. Allora, Clara Ferranti, docente di glottologia all'Università di Macerata, spiega così quanto accaduto venerdì scorso durante una sua lezione. Ha inferato la lezione per dire una preghiera e centenaria apparizione di Fatima non c'entra. Non è una cosa che faccio normalmente, dire la preghiera in aula universitaria, anzi non l'ho mai fatto prima. Il mio appartenere a gruppi spiritualità è un fatto mio. Venerdì però ho ritenuto, anzi ho sentito, vabbè si è sentito, che era importante accogliere l'invito a recitare il rosario per l'ora. Questo è fuori di testa. Nel senso che è una di quelle, ma immaginate se io mi potessi recitare il Padre Nostro, a parte che dovrei ripeterlo perché forse non me lo ricordo bene, ma a parte questo, ma siamo matti, esiste il foro interno e l'apparato pubblico. Allora noi non siamo in Francia dove c'è il cosiddetto laicismo per cui è vietato per chiunque viva nell'amministrazione pubblica avere qualsiasi segno identitario, perché la laicità dello Stato passa anche per l'assoluta neutralità di tutti coloro che agiscono per nome in conto dello Stato. In Italia non siamo a questa radicale applicazione del laicismo cosiddetto, ma che uno si metti a recitare una preghiera in classe è un fatto di abuso di potere. Semplicemente, come se io mi cominciassi a cantare, che so io, l'antipopolo. Oggi si canta l'antipopolo e tutti a pugno chiuso, ma siamo tanti matti. Vabbè, ma sono cose che capitano, sono ragazzi. Le notizie del giorno, se non ci sono altre cose, capitano di tutti nelle scuole, nelle università e nelle scuole italiane. Le notizie di oggi sono tante. Ovviamente dovrei commentare il referendum veneto e lombardo, però per fare questo devo introdurvi la parte che riguarda le regioni, che è schedulata fine novembre più o meno, e a quel punto parleremo anche delle regioni speciali, delle maggiori competenze ex articolo 116, cioè delle cose di contenuto. Ci sono dei profili tecnici molto importanti che implicano un avvicinamento alla cosa. Siamo sempre in attesa di capire che cosa succederà in Catalogna, che è un altro fenomeno interessante, molto interessante, perché noi stiamo vedendo in Catalogna che accade un fatto drammatico nel senso che non c'è una soluzione che non sia un po' tragica, e cioè di una comunità i cui organi di vertice hanno deciso o stanno decidendo di proclamare l'autonomia in aperta violazione delle regole costituzionali. Questo tecnicamente è una rivoluzione. Le rivoluzioni accadono e possono chiamarsi colpi di Stato, possono chiamarsi secessioni, la secessione americana, e comunque sono rotture dell'ordinamento. Siccome gli ordinamenti sono creature dell'uomo e l'uomo è mortale e vive, anche le costituzioni, gli ordinamenti costituzionali sono mortali e possono essere superati dai fatti. Capita. Perché ciò possa essere fatto, possa compiersi, non ci sono regole, perché se ci fossero delle regole che consentono a Catalogna di diventare autonoma, delle regole vigenti oggi in Spagna, non avremmo questo problema. È che queste regole non ci sono, per cui quello che vuole fare Puigdemont, cioè il leader catalano, è comunque un atto illegale di rottura dell'ordinamento costituzionale. Piaccia o non piaccia, questa è la qualificazione in base al diritto vigente. Come possono andare avanti e come possono tornare indietro non si capisce perché che una comunità, una regione qualsiasi decida per volontà popolare di andarsene da un'unità del paese è un fatto rivoluzionario, ma per fare una rivoluzione bisogna avere consenso oltre che qualche arma per sicurezza, no? Ci vuole consenso. Si è mai manifestato in Spagna, in Catalogna, un consenso chiaro per la secessione? No. E allora non c'è né il titolo giuridico per l'atto rivoluzionario, ma l'atto rivoluzionario potrebbe essere causato da un forte consenso della comunità, cioè da un dato di fatto. Ma non c'è neanche quello. E quindi lui si è infilato in un vicolo cieco. Dall'altra parte c'è uno che non mi pare abbia molto chiaro il senso dell'opportunità. E sapete come finirà questa tragedia? Questa tragedia finirà, suppongo, con una riduzione degli spazi di autonomia in Spagna, cioè quello che si sta rafforzando è il potere centrale del governo spagnolo. Salvo che non scoppi politicamente, il rischio è questo, cioè avranno ottenuto esattamente il risultato opposto a quello perseguito, ok? È appunto una tragedia. Piccolissima spot su che cosa avviene in Germania, perché la Costituzione ha questa bellezza, il diritto costituzionale, di occuparsi degli affari anche degli altri. Allora, cosa è successo in Germania? In Germania ci sono state le elezioni, sono usciti dei risultati che non lasciano presagire facilmente un governo. Man mano che si chiarirà cosa succede in Germania, vi dirò anche quali sono le regole tecniche che sono diverse dalle nostre per formare un governo, quello che è divertente è il problema dell'elezione degli organi del Parlamento. Il Parlamento neoeletto, come succede in Italia, deve eleggere il Presidente e c'è un accordo per eleggere Schäuble, che è l'ex ministro delle finanze, quello molto intransigente sulle politiche comunitarie e sugli obblighi di rispetto di Maastricht, quindi molto odiato dall'Europa del Sud. Se ne va, e va a fare il Presidente del Parlamento. A questo punto devono eleggere anche i vicepresidenti. I vicepresidenti, scrive qui, sarà un problema, non ne spetta uno a ciascuno dei 6 gruppi politici presenti. Allora, mentre per la CDU e CSU, cioè per il partito di Merkel, non ci sono problemi, e non ci sono problemi per i liberali, per i verdi, per i Die Linke, la sinistra, e forse neanche per la SPD, cioè i democratici, c'è il problema sul vicepresidente proposto dall'Allianz für Deutschland, che è il partito di destra, perché il loro candidato, Albrecht Glaser, non ha il consenso degli altri gruppi dopo che ha sostenuto il non diritto di libertà religiosa per l'Islam. Cioè questo, che evidentemente forse è anche un po' ignorante, ha ritenuto di affermare che gli islamici non hanno diritto a libertà religiosa, che è un diritto costituzionale come in tutti i paesi d'Europa. E gli altri partiti dicono, bene, noi non ti votiamo come vicepresidente del tuo gruppo, d'accordo politico che fa reggere questi sistemi parlamentari, e tu candidi il tuo vicepresidente e io te lo voto. In questo caso però siamo in uno scontro, perché Allianz für Deutschland ha candidato uno che gli altri non vogliono votare, e quindi si rompe una regola non scritta, ma una regola di, come dire, di consistenza tipica del sistema parlamentare. E arriviamo alle questioni nostre, che sono tante e non sono belle. Dicevo stamattina, al centro c'è il governo, almeno per 3 motivi. Che sono essenzialmente 2, poi a ben vedere. Uno è la questione della nomina del presidente, del governatore della Banca d'Italia. Una seconda è la richiesta da parte di alcuni politici che il sottosegretario ai rapporti col Parlamento, che era Boschi, non sia presente, si astenga dalla delibera sulla proposta del nuovo governatore, e la terza questione è la solita questione del voto di fiducia sulla legge elettorale. Tutte e 3 le cose ci portano a riflettere su che cosa sia il governo, e siccome prima o poi questo tocca che io vi spieghi, colgo l'occasione di oggi per parlarvene. Partiamo dall'alto livello della dommatica giuridica, i concetti di base. I concetti di base del diritto pubblico incominciano con la definizione dei soggetti. Vi prego di fare attenzione, perché questa è una cosa di quelle che non si studia mai, perché nella prima parte del manuale, e lo studente cretino ritiene che la prima parte, l'ultima parte, e anche la parte intermedia del manuale non vada, vada studiata, e spesso si perde le cose più importanti. una è questa. Che cos'è un soggetto di diritto? Questo lo studierete anche in diritto civile. Centro di imputazione di diritti e di doveri. È importante capire chi è il soggetto di diritto. Per esempio, chi può essere titolare di diritti contrattuali? Solo un soggetto di diritto. È un centro di imputazione di diritti e doveri. Possono essere privati e pubblici. Quelli privati ve li studierete a diritto privato, ma sono le persone fisiche. La capacità giuridica, articolo 1 del Codice Civile, si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Primo articolo del Codice Civile, che vi pone già un problema non banale. Quindi, si nasce e si diventa soggetti del diritto. Prima di nascere non si è soggetti del diritto. E voi capite che questo pone un problema per tutta quella parte politica che ritiene che la vita inizi ben prima della nascita, anzi già dal concepimento, anzi già quando lui e lei si guardano teneramente negli occhi. Questo è un modo di vedere il messaggio fondamentale della vita, ma se può portare a recitare l'Ave Maria, ma non è un discorso giuridico. Per il discorso giuridico esiste la nascita, con l'acquisizione della soggettività giuridica. Prima della nascita c'è il concepito, a cui la legge può riconoscere alcuni diritti. Tradizionalmente è il diritto all'eredità. Ma questi diritti diventano diritti della persona solo al momento della nascita. Sono subordinati all'evento della nascita. E poi ci sono le persone giuridiche, società, enti morali, associazioni riconosciute, sono tutti soggetti definiti persone giuridiche, in quanto c'è l'elenco, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento. Sono riconosciute come tali, diventano persone giuridiche. Su che cosa sia la persona giuridica ritornerò un po' più in là, perché è un discorso piuttosto interessante. Accanto ai soggetti privati ci sono i soggetti pubblici, province e i comuni, non c'erano ancora le regioni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Allora, noi abbiamo dei soggetti pubblici che hanno la soggettività, sono persone giuridiche pubbliche, e lo sono sia gli enti territoriali che gli altri enti. È la legge che attribuisce la personalità giuridica. Per esempio, le università hanno personalità giuridica, sono centro di imputazione di diritti e di doveri. L'ente, nella terminologia corrente del diritto pubblico, è una persona giuridica pubblica, quindi titolare di diritti di dovere. L'università è un ente, la regione è un ente, il comune è un ente, lo Stato è un ente. L'ente si articola nella sua organizzazione in uffici. Che cosa sono gli uffici? Sono solo articolazioni dell'ente. L'ufficio matricole è quello con cui voi avete deliziosi dei rapporti per l'iscrizione, il riconoscimento dei crediti e queste cose qui. L'ufficio studenti. Tutte queste strutture sono strutture organizzative dell'ente università. Diverso è il concetto di organo, perché l'organo è l'ufficio che ha la capacità di agire. Allora, l'università ha capacità di essere titolare di diritti e doveri, può disporre delle cose, può incassare le tasse, può rilasciare i titoli. Ma chi agisce per la persona giuridica è l'organo, e l'organo è tipicamente il rettore. ufficio a cui è attribuita la capacità di agire per conto dell'ente. Io sono organo nel momento in cui metto un voto d'esame. Il dipartimento è organo nel momento in cui mi rilascia determinate attestazioni. Il titolare è la persona fisica che ricopre le funzioni dell'organo. Vedete che qua c'è il nostro meraviglioso Presidente del Consiglio pro tempore, si dice sempre pro tempore. Allora, l'ente non è pro tempore, l'ente è istituito dalla legge, c'è una legge che istituisce l'istituto di fattare. L'ufficio è un'organizzazione interna che può essere cambiata con regole dell'ente. L'organo deve essere individuato perché solo l'organo può impegnare l'ente. Se dovete fare un contratto con l'università, quel contratto deve essere firmato dall'organo deputato a contrarlo, il rettore. Titolare è l'attuale soggetto, professor Zauli, che è rettore di questa università. Lui è attualmente pro tempore il titolare ed è la persona fisica che mette le zampe e gli occhi, la bocca, eccetera, come veicolo dell'organo. Gentiloni è la persona fisica che oggi riveste la funzione di titolare dell'organo Presidente del Consiglio dei Ministri. Bene, e cominciamo a parlare più direttamente del governo come organo. Qui c'è una legge che è riportata nei materiali, è una legge dell'88 che disciplina il governo, la sua organizzazione e i suoi poteri normativi. E il primo articolo, il primo comma, ci definisce la struttura. Il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Quindi c'è un soggetto, un organo, un governo, che è un organo complesso, nel senso che è composto da altri organi. Ma sono organi, tra l'altro, che non sono uguali, ma sono diversi uno dall'altro, per cui si dice che è un organo complesso diseguale. Il Parlamento è composto da due Camere. Il Parlamento è un organo complesso composto da altri due organi, Camera e Senato, ma sono uguali, è un organo complesso uguale. Sono stupidaggini terminologiche, ma servono a inquadrare con chiarezza i soggetti che agiscono. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri sono organi che viaggiano insieme. Il Presidente non è capo del governo. Il Presidente, Gentiloni, è il Presidente di un organo collegiale. Lui è un organo monocratico, il Presidente del Consiglio dei Ministri è monocratico. I ministri sono singoli organi monocratici, il Consiglio dei Ministri è un organo collegiale. E Gentiloni, Presidente del Consiglio, capo del governo detto normalmente, è il Presidente dell'organo collegiale. Perché è importante sottolinearlo? Perché in Italia vige il principio di collegialità. Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale. Per cui, quando si parla di indirizzo politico del governo, si parla di un compito che non sta in capo al Presidente del Consiglio, ma all'organo collegiale, al Consiglio dei Ministri. È una caratteristica ben precise. In Francia non è così, perché in Francia c'è una forma di governo semipresidenziale. Lì abbiamo un Presidente della Repubblica eletto direttamente che nomina il suo governo. Negli Stati Uniti non c'è neanche un governo. Donald Trump ha del segretario di Stato che nomina lui e lui convoca quando vuole, ma l'indirizzo politico, in teoria, lo stabilisce lui. In Germania è molto più simile da noi, dal nostro sistema. In Germania esiste un Consiglio dei Ministri, esiste un organo collegiale e il cancelliere, che è il Presidente del Consiglio, non è il capo, è il Presidente di un organo collegiale. In Italia l'indirizzo, tutti gli atti di indirizzo spettano al Consiglio dei Ministri, alla delibera collegiale. Cosa che non piace a tutti i nostri politici. Berlusconi voleva cambiare la Costituzione anche per inserire il principio che in Italia c'è il capo di governo, che era lui, che sostanzialmente era designato dal corpo elettorale e che lui poteva rimuovere i ministri. Da noi no, da noi non funziona così. Da noi i ministri fanno parte di un organo collegiale. E quest'organo collegiale è un po' come la tavola rotonda di Re Artù. Non a caso la sala del Consiglio dei Ministri c'ha un tavolo tondo. Perché Re Artù aveva intorno i cavalieri della tavola rotonda? O meglio, perché è rotonda la tavola attorno a cui si sedevano i cavalieri di Re Artù? Che cosa ci voleva dire questa simbologia? La simbologia è il fatto di essere, tipica espressione derivata dal diritto romano, primus inter partes. Re Artù non era un sovrano assoluto, ma era il presidente del tavolo, era il re che presiedeva il tavolo dei nobili. Così come Gentiloni non è il capo del governo, Gentiloni è il presidente di un organo collegiale e l'organo collegiale è il titolare di tutte le decisioni fondamentali sull'indirizzo politico. E quali sono queste decisioni? Tutte. Per esempio, quando il governo va a chiedere la fiducia, presenta un programma. Questo programma non lo scrive il Presidente del Consiglio dei Ministri e i suoi consulenti, deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri. È una delibera consiliare. Quando il governo presenta una proposta di legge che si chiama disegno di legge, questa deve essere deliberata dal Consiglio dei Ministri. Quando il governo emana un decreto con forza di legge, decreto legge per esempio, questo deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri. Quando il governo, come capiterà venerdì, deve designare il governatore della Banca d'Italia, che è una scelta politica di grande rilievo, lo designa proponendo al Presidente della Repubblica, che poi emana il decreto di nomina, questo è assunto in Consiglio dei Ministri. È sempre il Consiglio dei Ministri che deve deliberare. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri scappa di porre la questione di fiducia in Parlamento, eccolo qua, il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Ci deve essere un consenso all'iniziativa del Presidente del Consiglio. Qui non si parla di deliberare, di decidere, di proporre la questione di fiducia, perché questo è un potere del Presidente. E perché è un potere del Presidente? C'è qualcuno che avanza un'ipotesi esplicativa del perché porre la questione di fiducia è un potere del Presidente? Non avete l'obbligo di saperlo. Un'idea che plana nella vostra testa. Cosa succede se un ministro si dimette? Niente. Se ne nomina un altro, classico rimpasto. Cosa succede se si dimette il Presidente del Consiglio dei Ministri? Crisi di governo. Per cui, per quanto lui sia un primus inter pares, lui è quello che con le sue dimissioni può condizionare la prosecuzione dell'esperienza di governo. Si possono dimettere 5 ministri, giuridicamente non succede niente, politicamente può essere un disastro ovviamente, no? Ma giuridicamente non succede niente, si rimpasta il governo. Se si dimette il Presidente del Consiglio dei Ministri, c'è la crisi. Allora, è il Presidente del Consiglio dei Ministri che dice al Parlamento: guardate che se non approvate questo che io ho proposto, io me ne vado a casa, provocando con le sue dimissioni la crisi di governo. Bene, ciò nonostante, lui deve avere il consenso del Consiglio dei Ministri. Non è una decisione solo sua. Questa è una cosa su cui si può riflettere anche a lungo. Può il Presidente del Consiglio dei Ministri suicidarsi? Tutti possono suicidarsi. Se lui si suicida, cade il governo. Il governo è legato alla sua permanenza in carica e la premessa di essere in carica è essere in vita. L'atto politico di porre la questione di fiducia, invece, è un atto politico che ha conseguenze giuridiche. Ve l'ho già un po' descritte, cioè cambia il modo di lavorare della Camera dove viene posta la questione di fiducia. Problema che si sta ponendo sulla legge elettorale. Prima si è posto la Camera e adesso si sta prospettando al Senato. Cambia il modo di lavorare e infatti la decisione di porre la questione di fiducia è una questione di indirizzo politico, è un modo con cui il governo decide di praticare una strada. Per questo ci deve essere una delibera consiliare. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri va alla Camera e dice: a me interessa questo progetto di legge e quindi vi comunico che adesso ho pensato che metto la fiducia, cioè se voi non l'approvate io me ne vado a casa. Questa dichiarazione non sarebbe sufficiente a far scattare il meccanismo legato alla questione di fiducia, perché il meccanismo legato alla questione di fiducia è disciplinato dai regolamenti parlamentari che applicano alle modalità di voto le stesse garanzie che sono previste dalla Costituzione per la sfiducia. È esattamente questo che il governo vuole avere, che il Presidente vuole avere. Il Presidente vuole avere un momento di riflessione politica sulla sua proposta. Sta dicendo: guarda, io pongo la questione di fiducia e ti cambio le regole di discussione. Qual è il cambiamento? Il cambiamento adesso lo vediamo. Sì, vi dicevo, quando era ieri, stamattina, non parlo più, che la regola è che il Parlamento, le Camere, votino con suffragio, con un sistema di votazione che è palese ma elettronico. Questa è la regola. Poi parleremo del voto segreto, che è l'eccezione a questa regola, ma la regola del lavoro delle Camere è il voto palese. Il voto palese, espresso con meccanismi generalmente elettronici, significa che ogni deputato ha di fronte a sé una macchinetta in cui infila il suo badge e quando c'è la votazione c'è due pulsanti, sì e no, o astenuto. Il sì e no fanno accendere le lampadine, c'è un rapido conto automatico di quelli che sono i risultati della votazione, fine della votazione. Per la votazione della mozione di fiducia scattano invece meccanismi che sono quelli tipici della mozione di sfiducia. E quali sono questi meccanismi? Sono questi. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata appello nominale, il che vuol dire che ogni deputato viene chiamato per cognome e nome e deve pubblicamente dire sì o no, in modo che ci sia l'assoluta trasparenza di chi ha votato a favore e di chi ha votato contro. La mozione di sfiducia deve essere firmata bla 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 e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni della sua presentazione. Qui io vi ho messo due, non so come si chiamano tecnicamente, due fumetti. Uno dicendo che il voto palese è una misura contro i franchi tiratori e il secondo che la pausa di riflessione di 3 giorni è una misura contro gli assalti alla diligenza. Questi sono i franchi tiratori e questi sono gli assalti alla diligenza. Siamo alla foresta di Sherwood. È la terminologia che è quella adottata da tutti i parlamenti, viene da là, cioè non è un esempio tirato fuori a caso. I franchi tiratori sono coloro che, nascosti nelle fronde del voto segreto e qualche volta anche del voto palese, ma piuttosto veloce, votano in maniera difforme dalla dichiarazione di voto del gruppo a cui appartengono. I franchi tiratori ovviamente sono felicissimi di votare con voto segreto. Il voto segreto è la foresta da cui arrivano le frecce. Tutti dicono sono favorevole, sono favorevole, sono favorevole. Al momento del voto segreto ti mettono un voto no. E questo fa sistematicamente crollare la maggioranza. Qualche mese fa questo è successo proprio sulla legge elettorale. Grande accordo PD, Forza Italia, quel giorno, quella volta della partita, c'erano anche 5 Stelle, incredibilmente. A un certo punto sembrava che la cosa dovesse andare avanti, a un certo punto c'è stata una deputata biancofiore della Forza Italia, la Trentina, che ha proposto una cosa che non aveva nessuna importanza apparentemente e siccome riguardava le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e di Trento si è applicato il voto segreto e la proposta di legge è stata bocciata. Appena si chiudevano le fronde della foresta immediatamente arrivavano i franchi tiratori. Gli assalti alla diligenza sono un altro fenomeno, sono la sorpresa. La sorpresa è che nel dibattito in aula molto spesso i deputati sono al bar, alcuni quella mattina avevano mal di testa, altri sono distratti dalla sbrigare la posta elettronica, e l'opposizione si accorge che il governo non c'ha i numeri in quel momento in aula, e quindi sarebbe le condizioni ideali di fare un assalto alla diligenza. Assalto il governo, pongo una questione di fiducia, la mozione di sfiducia, e se fosse possibile votarla subito, questo significherebbe che la diligenza viene assaltata. I nostri governi durerebbero una settimana, forse un po' di più, perché è abbastanza normale che ogni tanto il governo sia esposto, se c'è una votazione, a non avere i numeri in aula in quel momento. Da cui la norma che dice non può essere messa in discussione prima di 3 giorni. Vedete come la Costituzione, se fatta forte di un'esperienza che hanno avuto i parlamenti dei paesi europei, per tutto l'Ottocento, in cui questi fenomeni sono stati fenomeni frequenti. Questi sono piccoli meccanismi di correzione del sistema parlamentare. Il sistema parlamentare si basa sul rapporto di fiducia, per cui il governo deve avere la fiducia. La correzione è rendere un po' più regolata la mozione di sfiducia, cioè l'atto con cui il Parlamento distrugge il governo, per evitare che il governo si invadia degli umori della foresta di Sherwood. Cosa accade se il governo pone la fiducia? Se il governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o la reiezione di emendamenti ad articoli e progetti di legge, non è modificato l'ordine di interventi. Però se il voto della Camera è favorevole, l'articolo approvato è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Il voto è su appello nominale, non prima di 24 ore. Qui c'è una pausa di riflessione cosiddetta. Per cui il governo pone la questione di fiducia, classica risposta all'esame. Perché il governo pone la questione di fiducia? Per verificare se c'ha la fiducia. Ah, e chi gliene frega di verificarlo? Ce l'ha, gliel'hanno conferita e lui se la tiene stretta. Sì, ma per rendere più veloce l'approvazione, già, ma intanto incomincia con il rimandare la votazione. Tanto poco vero questo che si rimanda la votazione di 24 ore in modo da dare la possibilità al governo e alla maggioranza di compattarsi. Si telefono ai colleghi dicendo: senti, ti dispiacerebbe venire anche se oggi c'è un po' un leggero mal di testa, perché c'è il voto di fiducia. E la votazione è per appello nominale. Questo è il risultato che si ottiene. Il governo pone la fiducia, quindi rischia di andarsene a casa se il voto è negativo, ma ha il vantaggio di un appello nominale, per cui ognuno si prende la responsabilità. Solo Romano Prodi ha usato questo meccanismo per farsi apertamente sfiduciare. Tutti i due governi Prodi, quello eletto nel 96 e quello eletto insomma, vincitore di elezione e quindi nominato nel 96, e quello vincitore di misura proprio nel 2006, hanno chiuso la loro vita perché Romano Prodi ha voluto porre la questione di fiducia. Nel 96 si dice che i suoi avessero sbagliato i conti e la sua mozione di sfiducia, la sua questione di fiducia è stata respinta per pochissimi voti, forse un voto o tre. E nel 2007 invece lui la fiducia l'ha posta come atto di sfida. come dire, adesso venite fuori e prendete una posizione, prendete la responsabilità storica di mandare a casa il governo che è uscito vincitore delle elezioni. È stato un gesto, secondo me, anche di una certa correttezza istituzionale, no? Piuttosto che di mettersi per non far venire fuori i dissensi, i piccoli mal di pancia che avevano i deputati. E l'unica, sono state le uniche due occasioni per cui il governo si è dimesso a seguito di un voto di sfiducia. Le uniche due. Nella storia d'Italia. E qua arriviamo all'altro punto. La questione di fiducia non può essere, questo è il regolamento della Camera, ma quello del Senato non è diverso, non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazione del regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazione a procedere a verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in genere su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera. E fin qua, voi capite che non c'è nessun ostacolo regolamentare a porre la questione di fiducia sulla legge elettorale. E su tutti gli argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto. E qui si pone il problema. Quando è che il Parlamento deve pronunciarsi a scrutinio segreto? Questo ce lo dicono i regolamenti, e io ho linkato l'uno e l'altro delle Camere. Regolamento della Camera. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Questa è la regola. Sono effettuate a scrutinio segreto, ecco le eccezioni. Le votazioni riguardanti le persone, nonché quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, per cui su richiesta. Allora, quando si vota sulla persona, per esempio su un caso di incompatibilità, in quel caso si vota segretamente, tutti i voti sulle persone sono segreti, in tutti i consessi. Inoltre si vota segretamente quando ne venga fatta richiesta per le leggi che incidono su principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, minoranze linguistiche, 13 e 22, libertà fondamentali, e da 24 a 27, la parte dei diritti in campo penale. Sui diritti della famiglia, non si capisce bene perché, ma se capite perché è stata aggiunta, da chi è stata voluta, e di cui gli articoli 29, che è della famiglia, 30, 31, obblighi ai genitori, eccetera, sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche regolamentari, eccetera. E ho perso sui diritti della persona umana, di cui l'articolo 32, in trattamenti sanitari obbligatori. Allora, si può chiedere, non è che sia automatico, ma si può chiedere la votazione segreta se sono in ballo le minoranze linguistiche, le libertà fondamentali, i diritti della famiglia, perché qui sono le votazioni eticamente sensibili, no? Che cos'è la famiglia, il divorzio, il grosso problema della famiglia, l'affidamento dei figli, gli obblighi di mantenimento dei figli e così via, e i trattamenti sanitari obbligatori che sono direttamente incisivi sui diritti delle persone. E qui c'è l'altra parte eticamente sensibile, perché c'è la grande discussione di cosa sia un trattamento sanitario obbligatorio. Parte, la parte dell'Ave Maria del Parlamento richiede, per esempio, che cacciare un tubo in gola a uno per alimentarlo forzatamente non sia un trattamento sanitario. Perché? Ma perché anche la mamma nutre il bambino. È un obbligo di solidarietà. E voi capite che questo comporta che su questi temi ci sia un forte conflitto che taglia i partiti. Cioè, diciamo che la parte confessionale del Parlamento sta sparsa in tutti i gruppi, e quindi quando si tratta di queste cose, la famiglia e i trattamenti sanitari, si dice si può chiedere la votazione segreta, in modo che uno possa votare secondo la coscienza e non secondo l'appartenenza di partito. Ogni volta che si vota segretamente si fa un torto agli elettori. Cioè, io eleggo un mio rappresentante in Parlamento ed ecco che lui improvvisamente vota, io non so che cosa ha votato, perché è coperto dal voto segreto. Tanto è vero che Beppe Grillo sul blog nel 2013 scrisse, virgolettato, il voto segreto non ha senso, l'eletto deve rispondere delle sue azioni ai cittadini con un voto palese. E secondo me è abbastanza vero tutto questo, salvo che adesso i 5 Stelle chiedono il voto segreto, ma questa è un'altra questione. Allora vedete, qui non c'è un obbligo di voto segreto, ma c'è una richiesta di voto segreto. Per cui se il governo vuole mettere il voto di fiducia su una questione che è eticamente sensibile, può superare il voto segreto, perché qui il voto segreto non è obbligatorio. È obbligatorio in alcune situazioni, ma quando ne viene fatta richiesta non è più obbligatorio, è su richiesta. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria e così via. Vedete, il problema della legge elettorale e del voto di fiducia sulla legge elettorale sta tutto in questa interpretazione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche del regolamento, sull'istituzione di commissioni parlamentari, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato, Parlamento, Presidente. Ora, non c'è dubbio che la legge elettorale sia una legge su un organo costituzionale dello Stato. Per cui si può chiedere il voto segreto. Si può chiedere, non è equivalente a dire che qui c'è un obbligo di voto segreto. Mentre la disposizione del regolamento, che prima vi leggevo, questo dice, andiamo a vedere. Non può essere posta la questione su proposte di inchiesta bla 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 bla, e in generale su quanto attenga al funzionamento e sugli argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzate di mano o per scrutinio segreto. Su questo si è appuntata tutta la disputa interpretativa. E la Boldrini, Presidente della Camera, ha scritto sul manifesto una lettera in cui spiegava ai suoi compagni di partito, diciamo, di idee, perché lei non si è opposta, non ha rifiutato il voto di fiducia alla Camera sulla legge elettorale, dicendo: se il voto segreto non è prescritto dai regolamenti, ma può essere richiesto da un certo numero di deputati, lì non scatta l'ipotesi che vieta la posizione della questione di fiducia. Una sottile questione interpretativa. Ora noi non siamo più alla Camera, ma siamo al Senato, e al Senato si ripete lo stesso problema. I voti in assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. L'assemblea vota per alzata di mano, sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede, elezioni interne. A richiesta del prescritto numero di senatori sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche, su tutti quanti i diritti dal 13 al 32 e sul regolamento del Senato. Finito. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono di regola a scrutinio palese, di regola, a meno che, trattandosi di disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio di segreto. Allora, che cosa succede? Al Senato sembra ancora più chiara la possibilità di porre la questione di fiducia sui singoli articoli della legge. Soprattutto su quegli articoli per i quali può essere chiesto lo scrutinio segreto. E quali sono? Le opposizioni proveranno a usare come grimaldello il voto segreto per consentire ai dissidenti di votare contro senza palesarsi, eroi, cioè loro non dicono di votare contro, però votano contro. Il voto segreto in materia elettorale è consentito al Senato solo per i voti sulle minoranze linguistiche. Ieri il Movimento 5 Stelle si è scatenata chiedendo una cinquantina di voti segreti, contraddicendo la sua storia, qua cita i precedenti di Grillo. Il vero problema al Senato non sarà questo. Qui c'è un giornalista che ha occhio acuto, Alessandro Trocino, perché rileva quello che è il vero problema del Senato. Il Senato, come vedete, non c'è il problema interpretativo che c'è alla Camera. Si vota di regola quel voto palese. L'unico voto segreto che può essere chiesto è sulla questione della rappresentanza delle minoranze, cioè quella piccola norma della legge elettorale che riguarda essenzialmente la provincia di Bolzano e di Trento, e non altro. Su quello può essere messa la questione di fiducia. Ma qual è il problema? Il problema è il numero legale, che sarà probabilmente chiesto la verifica dalle opposizioni. Allora, all'inizio di ogni seduta e di ogni votazione può essere chiesto da un certo numero di senatori la verifica del numero legale, perché se il Senato non è il numero legale non può deliberare. Numero legale è metà più uno, per cui se i senatori sono 315 più un po' di senatori a vita, diciamo 320 per semplificarsi, la maggioranza, ci devono essere 161 presenti. Non è difficile su una questione così importante, il problema è un altro. Il numero minimo di senatori necessario per un voto valido si aggira tra i 140 e i 145, bisogna scorporare congedi, permessi e simili, per cui io ho fatto un calcolo sulla composizione piena, però c'è un sacco di senatori che sono assenti giustificati, quindi non vengono calcolati per il numero legale. La questione si pone perché Lega e Forza Italia, che sono favorevoli alla legge, non possono votare a favore della fiducia. Questo è il problema. Allora, c'è un accordo sulla legge elettorale che prende dentro il partito di maggioranza relativa, il PD, e due dei partiti dell'opposizione, Forza Italia e Lega. Questi sono d'accordo a mandare avanti la legge elettorale. Però Forza Italia e Lega non votano la fiducia al governo perché sono dell'opposizione. Quindi se il governo pone la fiducia sulla legge elettorale, Lega e Forza Italia non possono votare a favore. E cosa fanno? Non possono neanche votare contro, perché rischierebbero di affossare una legge alla quale sono favorevoli. L'escamotage è uscire dall'aula. Perché? Perché il Senato c'ha questa diabolica norma, di cui già vi ho raccontato un paio di volte l'essenza, e cioè che chi si astiene è considerato voto valido. Quindi per approvare una legge, i sì devono essere superiori di un voto ai no più gli astenuti. Quindi al Senato, se uno si vuole astenere, deve uscire. Quindi tra la prima e la seconda chiama si deciderà se andare in soccorso della maggioranza, e una decina di senatori di Forza Italia e ALA potrebbe restare non votando o votando contro. Al Senato è uguale. Il voto finale invece sarà palese. Capite la complicazione tipicamente italiana? Se Forza Italia... Allora, mettiamo che il governo ponga la fiducia, calcolato su 5 articoli, 5 fiducia. Poi la votazione finale è comunque palese, per cui si controlla. Pone la fiducia. Forza Italia e Lega dice non possiamo votare la fiducia a questo governo, di cui hanno detto tutto quello che si poteva dire, e quindi escono. Resta un gruppetto di oppositori che chiede la verifica del numero legale. Fanno la verifica del numero legale e non c'è numero legale, perché sono rimasti in aula soltanto quelli del PD e pochi altri che appoggiano il governo. Il governo è finito. Quando si pone la questione di fiducia, non c'è solo una votazione, ma c'è la cosiddetta prima e seconda chiama. Ossia, si chiamano uno per uno i senatori che esprimono il loro voto, alcuni non sono presenti, e c'è una seconda chiama per vedere, dà la possibilità a chi gli scappava dal PP di tornare in aula e votare. E allora tra la prima e seconda chiama, quelli di Forza Italia, sperando che sappiano contare, decideranno di mettere in aula alcuni loro rappresentanti che saranno sufficienti per far raggiungere il numero legale, ma votando no alla fiducia non mineranno il governo né la proposta, perché la maggioranza ci sarà. Mancano 15 voti, vuol dire che i 150 voti che ci sono, i 120 voti, sono a favore del governo. Si mettono dentro altre 20 persone che votano contro, la fiducia passa 120 contro 20 ed è fatta. Ma tutto il gioco millimetrico è nel graduare le persone che dovranno entrare in aula, risultare presenti e votanti per dare il numero legale alla votazione. Questa è la Repubblica Italiana. Stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando della legge elettorale, e tutto questo problema viene gestito in questa maniera. Superato il primo, il secondo, il terzo, si prevede 5 voti di fiducia, si arriva alla votazione finale col voto palese. non si può chiedere il voto segreto perché il regolamento lo vieta. Sarà un voto palese, per cui c'è il controllo dei partiti e non c'è la fiducia al governo, per cui Forza Italia e Lega potranno votare a favore della legge. Capite quanto è difficile? In mezzo a tutto questo che cosa succede? Sì, succede che me ne vado per poco. Succedono tante cose. Innanzitutto che cominciano a essere fatte le prime proiezioni di applicazione della nuova legge elettorale agli andamenti statistici, ai sondaggi. Attenzione, qui vi dà l'idea precisa di come si affolle, oltre che irregolare, un paese che scrive le leggi elettorali alla vigilia delle elezioni, perché i sondaggi danno delle proiezioni. Questa riforma è voluta dal PD. L'ossatura di questa riforma elettorale sta nel PD. Sapete cosa dicono i primi sondaggi del PD sul risultato di queste elezioni? Circa una simulazione su quanti seggi andrebbero al PD nell'uninominale alla Camera. Si vota con una scheda uninominale e una proporzionale, ma le due schede sono collegate, non c'è lo splitting, cioè uno vota PD e lo vota sia per uninominale che per proporzionale. Allora, al PD nell'uninominale, alla Camera, con il Rosatello, in tutto andrebbero 52 seggi dei 231 in palio, per cui si prenderebbe una tranvata. Nel nord, dal Piemonte al Trentino, Veneto e Liguria, manco uno. Si comincerebbero a prendere dei seggi a partire dall'Emilia, dalla Toscana, dal Lazio, dalla Campania, Sicilia, manco uno. Per cui immaginate con quale tripudio e gaudio i senatori del PD vanno a votare una legge che rischia di essere una catastrofe per il PD. E questo vi spiega anche qual è il problema dei franchitiratori. Tutto sommato qualcuno potrà cominciare a pensare che è meglio andare a votare con il consultello. Adesso la cosa più emozionante sarà il discorso del vecchio presidente Napolitano, che è previsto per domani. Perché Napolitano è senatore a vita, perché tra le tante piccole e grandi disgrazie di questo paese, tra uno smottamento, un'inondazione, un crollo di dighe, un terremoto, un incendio, ci sono anche senatori a vita. Senatori a vita sono per diritto tutti gli ex presidenti della Repubblica. Fortunatamente l'unico ancora in vita è il Napolitano. Io ci scherzo, ma vi assicuro che ho dei problemi, no? Quali sono gli altri senatori di vita? Allora, sono nominati dal Presidente della Repubblica. Volete sapere i senatori di vita più longevi? Io vorrei sapere quali sono attualmente, però non me li ricordo. Allora, Renzo Piano c'è. Abbado è morto purtroppo. La Cattaneo, che è una grande scienziata, c'è. Rubbia, premio Nobel per la fisica, c'è. E Mario Monti, che è stato nominato senatore a vita da Napolitano il giorno prima di nominarlo capo del governo. Questi sono i senatori di vita. Napolitano, vecchio presidente della Repubblica, quindi senatore a vita, e domani pronuncerà il suo discorso sul Rosatellum. E lui è uno abbottonatissimo, per cui non si sa quanto cattivo sarà, si sa che sarà abbastanza cattivo e si sa che sarà abbastanza cattivo anche sulla questione di mettere la fiducia sulla legge elettorale. Non è la prima volta, anche l'Italicum, la legge elettorale approvata un paio d'anni fa e poi dichiarata parzialmente legittima dalla Corte Costituzionale, è stata approvata con voto di fiducia. Allora Napolitano non era più Presidente della Repubblica da poco tempo, per cui la legge è stata poi promulgata da Mattarella, ma non è la prima volta che si ponga il problema. Forse sarà interessante cosa dice Napolitano, che ha una caratteristica che mi piace, che è quella di non mandarla a dire, anche perché non c'è più tempo. Ci vediamo domani.